Allora, l'altra volta si era arrivati, ve lo ricordate, all'esilio babilonese? Si era arrivati qua. Riprendiamo velocemente da qui, così finiamo la parte dei libri, perché poi dopo mi volevo soffermare sull'esilio babilonese, che è un aspetto importante nella scrittura. E avevamo già detto che sì, la deportazione giudaica acquista un valore fondamentale nella storia biblica, e giudaica anche non solo per la Bibbia, per due ragioni principali: la ragione storica è che il regno non c'è più, poi lo vedremo dopo meglio, e per ragioni spirituali, perché ovviamente anche il Tempio non c'è più perché viene distrutto nel 587. I libri della Bibbia dopo 587 sono Abdia, che è il libro più corto dell'Antico Testamento, e il suo messaggio si colloca dopo la distruzione di Gerusalemme. Lo vediamo anche dopo, però diciamo che ci sono tre fasi della deportazione di Babilonia, diciamo tre ondate di deportazione, vengono deportati in tre volte. La terza volta sarà quella del 587, che praticamente viene distrutto il Tempio, ma anche Gerusalemme, poi viene data alle fiamme. Quindi dopo la distruzione di Gerusalemme si colloca il messaggio di Abdia. Non parla lui come profeta, non parla al popolo, ma parla contro Edom per aver gioito della caduta di Giuda. Quindi se leggete il profeta Abdia sapete che sta parlando, che non è la sua profezia rivolta ai giudei, ma contro il popolo di Edom. Allora, questo è anche un aspetto importante che non vediamo stamani, però io vi do questa panoramica, abbiamo iniziato a farla perché abbiate più elementi possibili per leggerla poi la scrittura, perché abbiate modo di comprendere anche il messaggio biblico, perché se noi leggiamo la Bibbia un po' a caso, anche questo lo vediamo dopo, cioè apro la Bibbia e guardo quello che mi dice e non comprendo il messaggio vero, poi vediamo perché dopo, però non pensiamo che la Bibbia noi possiamo leggerla così, aprendo a caso, senza capire il contesto, senza capire a chi sta parlando e a chi. Perché se non travisiamo la Bibbia, gli facciamo dire cose che non dice, e poi vengono fuori problemi a livello dottrinale, di fede, contestazioni, anche inutili litigi a volte o divisioni, perché si vede male le cose nella scrittura. Questo è un aspetto importante perché ha a che fare con la fine dell'esilio babilonese, che durerà 70 anni, saranno 70 anni esiliati, e nel 538 avviene qualcosa di straordinario nella Bibbia. Un re chiamato re Ciro, che è pagano, non è ebreo, viene utilizzato da Dio per attuare il suo piano di rimpatrio del popolo giudaico. E è un re di Persia, la Persia vince su Babilonia e il re Ciro, siccome ha una modalità di governo diversa dai babilonesi, i babilonesi portavano via le persone dal loro territorio, infatti vengono deportati i giudei, invece i persiani cosa fanno? Lasciano i territori conquistati, le persone conquistate nelle loro abitazioni e nei loro territori, gli lascia la libertà di culto, gli lascia una certa libertà, perché? Perché almeno così non si rivoltano, però gli chiedono le tasse. Furboni, questi persiani. I libri coinvolti e anche quello che, se volete approfondire l'aspetto diciamo di Ciro, dell'editto di Ciro e queste cose, le trovate qui in quelli in grassetto, in Seconda Cronache 36, Esdra, il libro di Esdra parla tantissimo dell'editto di Ciro, del rimpatrio, Esdra è tra i primi a rientrare, Geremia, anche nel libro di Geremia, e qualcosa trovate anche in Isaia. In Isaia 45:1 è scritto, diciamo, lì si trova la parte che Ciro, che è un persiano, non ebreo, viene chiamato da Dio suo unto. Pensate un po', l'unto di Dio chi è? Cristo, è ebreo, il popolo ebraico è quello che riceve in qualche modo la promessa di Dio di essere il suo popolo, ma Dio chiama Ciro, un estraneo, suo unto. Nella Bibbia, Isaia 45:1. Ancora nel periodo del rientro, della ricostruzione, dopo l'esilio, ci sono due personaggi importanti che sono Zorobabele e Giosuè, che faranno parte della ricostruzione. Se volete approfondire di questi due personaggi, trovate in Ageo e in Zaccaria, questi due libri. Ageo e Zaccaria parlano della ricostruzione, parlano di questi personaggi qui, sono personaggi importanti anche questi, uno è un capo politico e l'altro è un capo religioso, un sacerdote, e quindi vediamo che insieme collaborano e lavorano per il bene del popolo, sia a livello quindi amministrativo, politico, sia a livello spirituale. La ricostruzione portò coloro che avevano visto il primo tempio, perché il primo tempio era quello di Salomone che era stato distrutto nel 587, si è detto, rientrano dall'esilio, cominciano a ricostruire il tempio, e che succede? Che questo tempio, quelli che avevano visto il primo dice, ma insomma fa un po' schifo questo a confronto, ammodernando le parole, ma il senso era questo, si demoralizzavano nella costruzione perché diceva questo tempio qui non ha nulla a che vedere con quello di prima era bellissimo, la presenza di Dio, si vedeva proprio la gloria di Dio in quel tempio, in questo senso, no? Nella grandezza, nella pomposità di questo tempio. E vedere questo, si demoralizzano perché dice non ha nulla a che vedere, è troppo poco rispetto a quello di prima. E così Ageo profetizza da parte di Dio e Dio gli dice al popolo di non demoralizzarsi, di non deprimersi di questo tempio che vedono, perché la gloria di questo tempio, dice, sarà maggiore di quello del primo tempio, di quello di Salomone. Perché? Perché sarà il tempio in cui entrerà Gesù. E quindi la gloria di questo tempio sarà maggiore di quello che aveva quello di Salomone. Pensate un po'. E lo troviamo in Ageo, queste cose qua. Ci vogliono circa 23 anni per ricostruire il tempio. Vedete, il popolo ricostruì, questo è un insegnamento, no? Anche per darvi un po' un senso di come si legge la Bibbia. La Bibbia non può essere solo letta, va anche presa per noi, no? Io ho preso questo. Che vuol dire che il Tempio è stato ricostruito in così tanto tempo? Il Tempio rappresentava la presenza di Dio. Ora, la presenza di Dio, dice, ma noi ce l'abbiamo sempre, la presenza di Dio. Molte volte sottolineiamo questo. Sì, però la costruzione della nostra relazione con Dio impiega molti anni, così come è servito molti anni per ricostruire il Tempio, così serve molti anni della nostra vita per costruire una relazione con Dio sana, nel senso che non ci si senta giudicati troppo, che non ci si senta troppo, ah tanto c'ho Dio che me ne importa di tutto, no, bisogna trovare un equilibrio nelle cose, perché è importante sapere che Dio è con noi, ma è importante anche conoscere che Dio in qualche modo è giudice anche, e sarà giudice di questo mondo, a cominciare dalla Chiesa, da ognuno di noi. Possiamo dimenticarci questo aspetto. Dio giudicherà le nostre vite, i nostri comportamenti, a ciò a cui il nostro cuore ha dato valore più o meno. E quindi ricordiamoci però che non possiamo pensare di volere una relazione con Dio tutta insieme. Serve il suo tempo. Le cose devono assestarsi nella nostra vita, dobbiamo conoscere, poi quelle conoscenze devono trovare campo nella nostra mente, nel nostro cuore, poi diventerà un nostro modo di agire. Serve tempo, ma non ci scoraggiamo, perché ci ha voluto tanto anche per costruire il tempio umano, figuriamoci quello spirituale, no? Il fatto, questo è interessante, quando costruirono il tempio, che iniziarono a costruire il tempio, da dove partireste voi a costruire il tempio? Dalle fondamenta. E invece gli israeliti sono furbi, partono dall'altare. Dice, ma com'è che si parte dall'altare? Pensateci però, perché ha tutta una funzione anche spirituale questo. Il fatto di ricostruire prima il tempio e prima ancora l'altare ci comunica che dobbiamo prima credere al sacrificio di Cristo per noi, che è il nostro altare. Quello è il nostro fondamento, quella è la cosa primaria, quella è la cosa più importante. Non pensare a costruire il tuo tempio, la tua vita spirituale, la tua bella personalità, una brava persona, un bravo cristiano, se non hai prima costruito l'altare, se non hai prima Cristo nella tua vita, perché è da lì che parte poi tutto il resto. Non possiamo pensare di costruire l'edificio, perché se no siamo sepolcri imbiancati, come dice Gesù, solo apparenza. Manca l'altare dentro, manca il sacrificio, il luogo del sacrificio è il nostro cuore, in cui Gesù prende posto e la sua morte e la sua resurrezione prendono valore per la nostra vita. Allora possiamo costruire poi il Tempio. Il libro di Esdra, e abbiamo visto che parla della parte del rientro, e delle prime ricostruzioni. Esdra è un sacerdote e scriba del popolo e torna a Gerusalemme guidando la seconda ondata di persone che rientrano dopo l'editto del re Ciro, perché non è che rientrano tutti in una volta, rientrano in più tranche, in più volte. Alcuni rientrano subito, alcuni più tardi, alcuni non rientreranno mai, perché si sono abituati a Babilonia, hanno fatto la loro famiglia, hanno il loro lavoro, si sono ambientati e resteranno in Babilonia. E alcuni, lo vedremo dopo, sono già in Egitto, poi lo vediamo dopo. Neemia è un altro contemporaneo di Esdra, arriverà un po' dopo, un po' dopo Esdra. Esdra parte con la seconda ondata e Neemia arriverà dopo per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Il tempio è già stato ricostruito, tutto fatto, c'è da ricostruire le mura. Entra in campo Neemia. Leggeteli questi due libri, sono veramente belli. Esdra e Neemia, si impara un sacco di cose sia a livello storico ma anche a livello proprio spirituale, c'è tanti insegnamenti. Gioele è un profeta che profetizza del giorno del Signore come giudizio su Giuda e invita al pentimento vero e non quello formale. Malachia, che è il nostro ultimo libro nell'Antico Testamento, voi sapete che nella Bibbia ebraica non è l'ultimo libro. La sequenza dei libri dell'Antico Testamento è diversa nella Bibbia ebraica. Loro come ultimo libro, gli ebrei, sono uguali ai nostri, hanno gli stessi libri, ma con un ordine diverso. Loro concludono l'Antico Testamento con Seconda Cronache. E pensate un po', se andate a vedere l'ultimo capitolo di Seconda Cronache, di cosa parla? Parla del re Ciro, come promessa di un unto che deve venire. Per noi è Cristo, infatti Malachia è il profeta che annuncia l'infedeltà al culto, ma preannuncia il giorno del Signore. Infatti poi noi iniziamo il Nuovo Testamento con l'idea che arriva l'unto di Dio, arriva il giorno del Signore, ma in questo caso è il giorno del Signore per la salvezza. Mentre invece per gli ebrei conclude l'Antico Testamento con la promessa che deve arrivare questo unto, che è Ciro, ma profeticamente stanno ancora aspettando il Messia. Okay? Quindi loro concludono con Seconda Cronache. E in questo libro troviamo anche l'annuncio della venuta di Giovanni Battista, che era stata profetizzata. E per noi cristiani che utilizziamo questo canone, appunto il fatto che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, è l'ultimo libro prima del periodo intertestamentario, si chiama così, che durerà circa 400 anni, è chiamato anche il silenzio di Dio. Allora, ora questi sono i libri con quella dell'altra volta, si è conclusa la panoramica dell'Antico Testamento. Credo di aver lasciato fuori solo Giobbe, perché fa parte dei patriarchi, quindi precedente a Abramo, e Ester, che fa parte del periodo qui del post-esilio, della ricostruzione, però insomma sono libri che non rientrano proprio in una linea cronologica, sembrano quasi parentesi. Per gli altri dovrei averli citati tutti con l'altra volta e con oggi. E ora però mi volevo concentrare sul discorso della deportazione, che credo che sia importante per vari aspetti. Io ho iniziato a fare questo tipo di messaggio, insomma questo corso, non so come lo vogliamo chiamare, questa panoramica, perché vorrei che vi entusiasmaste con la parola di Dio e che non diventasse solo un devo leggere, un non ci capisco niente, ma cominciare a vedere la scrittura come un qualcosa che fa parte di noi, che in qualche modo dà un nutrimento alla nostra vita spirituale e che ci può costruire come cristiani, costruisce la nostra mentalità, però bisogna anche imparare a leggerlo e questo credo che sia fondamentale. E vedremo degli aspetti interessanti in cui noi a volte ci sbagliamo o ci impuntiamo per avere magari un certo tipo di atteggiamento verso la scrittura che è quello legalista, e vedremo che è sbagliato questo tipo di approccio. E lo vediamo dall'Antico Testamento, pensate un po'. Allora, in questo periodo storico il regno di Giuda affronterà la deportazione, abbiamo visto, quindi siamo nella parte con i babilonesi, Ciro ancora non c'è, arriverà dopo, siamo con i babilonesi, Nabucodonosor prende la parte della Palestina e quindi i giudei vengono deportati, i profeti coinvolti sono quelli che si è visto prima. È così importante questo aspetto dell'esilio che teologi considerano il ritorno a Babilonia come un nuovo esodo, quindi vengono deportati, dopo 70 anni con l'editto del re Ciro tornano in patria, quell'aspetto lì di rientrare nelle loro case, di rientrare nella loro terra, dal punto di vista dei teologi viene considerato come un nuovo esodo, è importante quanto l'esodo. Come l'uscita dall'Egitto infatti ha portato alla nascita del popolo di Israele, perché non esisteva, erano schiavi, così l'uscita da Babilonia ha portato alla nascita della religione giudaica, che non è più quindi quella ebraica, cioè questa distinzione. Dice, ma come? Che cambia? Dice, credevano sempre in Dio, c'era sempre il Tempio, c'era sempre i sacrifici, le solite cose. Vedrete che cambierà molto. E poi un altro aspetto, quello storico, è che ci sono 3 deportazioni nelle quali saranno portate via le persone più influenti e nobili, ma anche quelle più giovani, come per esempio Daniele, che era pure di famiglia nobile. Non era un sacerdote, lui, era solo di famiglia nobile, ma viene considerato un profeta, il profeta Daniele. Non fa parte dei sacerdoti, non fa parte della categoria di quelli che potevano essere chiamati da Dio unti o in modo particolare, o magari a governare, forse a governare, però viene chiamato profeta. Pensate quindi che apertura che dà già nell'Antico Testamento, ma anche per noi. Se tu non sei pastore, se tu non sei apostolo, se non sei evangelista, se non sei responsabile, questo non ti esclude dal fatto che Dio possa servirsi di te. Insegnamento. Quindi Daniele viene deportato, come anche Ezechiele. Daniele viene portato con la prima ondata di deportazioni, è uno dei primi a essere portato via. Ezechiele con la seconda ondata di deportazione. Questo ha lo scopo, perché portano via i giovani, portano via i nobili, portano via la classe sacerdotale, perché furboni, se tolgano la parte forte del popolo, i giovani, e la parte che può organizzare e gestire, quella che detiene un po' il potere, in qualche modo dopo non si possono più organizzare per ribellarsi. Ecco perché vengono deportati. Pensate un po', Daniele, magari vissuto nell'agio, sta anche pure bene, viene portato via, strappato dalla sua famiglia, con Daniele e così tanti altri, Ezechiele ma anche altri, vengono portati via lontani dalla loro famiglia, dalla loro lingua, dalla loro identità, dalle loro abitudini, per essere schiavi in un popolo e in una terra straniera. Geremia è un altro che è nel periodo della deportazione, ma non viene deportato, perché fu costretto dai suoi connazionali a fuggire in Egitto. Se lo volete leggere, è 42, Geremia 42, c'è scritto questo. Però è interessante questa cosa, che Geremia va in Egitto, perché da questo gruppo che scappa in Egitto nascerà nei secoli successivi un numeroso gruppo di giudei che abiteranno ad Alessandria d'Egitto, dove nascerà la Settuaginta. Sapete che cos'è la Settuaginta? Quanti lo sanno? Alzino la mano. Un po' pochi. La Settuaginta è una Bibbia, che è la prima Bibbia tradotta in greco, quindi non ebraica, tradotta dagli ebrei che erano in esilio, che sono stati esiliati. Perché nasce questa esigenza? Perché dal periodo dell'esilio, che siamo nel 580, dal 587, proprio 70 anni circa, alcuni si sono stabiliti in Babilonia e restano in Babilonia, alcuni si sono trasferiti in Egitto, quindi passano i secoli fino al secondo, terzo secolo avanti Cristo, sono passati quindi 200-300 anni e gli abitanti, gli giudei, quelli che abitano fuori dalla loro terra, non parlano più l'ebraico, non lo sanno più parlare, quindi hanno imparato. Perché nel frattempo è stato conquistato tutto da Alessandro Magno, quindi siamo sotto il periodo dei greci, hanno imparato il greco, conoscono il greco, ma hanno bisogno per la loro fede di leggere, di conoscere la scrittura. È vero che nelle sinagoghe si leggeva in ebraico, ma non si conosceva più così bene. E quindi viene tradotta questa Bibbia, che è chiamata Septuaginta, in greco. È la prima traduzione. Ma perché è anche importante? Perché ci dà... diciamo così, il senso della comprensione ebraica del loro libro, cioè della Bibbia. È stato complicato? Mi avete seguito? Se io dico, prendo una frase in italiano e chiedo a voi di tradurlo in rumeno, voi mi traducete in rumeno esattamente con le stesse parole tutti quanti? Perché da cosa dipende? Dipende da quello che voi capite della frase e gli date un senso e lo traducete in rumeno, per dire, giusto? Però ognuno di voi gli darà un senso, quello che capisce, e può usare una parola in rumeno e un altro ne può usare un'altra che magari è simile ma non è uguale. Ecco perché per noi è importante, perché dalla traduzione in greco noi comprendiamo cosa avevano capito gli ebrei della Bibbia. È la loro interpretazione in qualche modo. Ci dà il senso di quello che hanno compreso dell'Antico Testamento. Capite perché è importante? Ora non è che noi leggiamo in greco, però è per farvi capire che esiste questa Bibbia, la Bibbia dei 70 è chiamata anche, Septuaginta vuol dire poi 70, o LXX in numeri romani vuol dire 70. È importante perché da quella Bibbia esce fuori il nostro canone biblico. Cioè nella 70 c'è tutto l'Antico Testamento che abbiamo noi, tutti i libri non per noi canonici, ma deuterocanonici, che è quelle della Bibbia cattolica, e più ancora altri libri e altri scritti. E quella Bibbia lì, quella dei 70, è la Bibbia che usava Paolo, è quella traduzione lì, è quella che usava Giovanni, è quella che usava Pietro. Le citazioni del Nuovo Testamento sono fatte tutte da quella Bibbia lì, state un po'. Nasce ad Alessandria d'Egitto, nasce per esigenze di fede degli ebrei che non sapevano più parlare l'ebraico e quindi si vogliono approfondire la conoscenza dell'Antico Testamento traducendolo in greco. Noi riconosciamo solo il canone ebraico. Perché la nostra Bibbia è diversa da quella dei cattolici? Lo sapevate che la Bibbia nostra è diversa da quella dei cattolici? Cioè i libri nostri sono uguali a quelli della Bibbia cattolica. Ma la Bibbia cattolica ha dei libri in più. Giuditta, Tobia, prima Maccabei, seconda Maccabei, Siracide, insomma c'è diverse aggiunte su Daniele, insomma è un po' diversa. Come mai per noi non sono ispirati e per loro sì? Qualcuno che vi faccio leggere stamani, Salmo 147, qualcuno pronto che legga? Salmo 147, 19-20. Se avete poi domande, cioè interrompetemi, non è che, o se non capite, che mi spiego male magari.
Egli fa conoscere la sua parola a Giacobbe, i suoi statuti sono difesi a Israele. Egli non ha fatto così con tutte le nazioni, i suoi decreti esse non li conoscono. Alleluia.
Avete capito che ha detto? Egli, cioè Dio, fa conoscere i suoi statuti e le sue leggi a Israele. Israele ha scelto di considerare canonici, quindi ispirati, solo i libri dell'Antico Testamento, parlo, che abbiamo noi nella nostra Bibbia. Noi abbiamo deciso di seguire gli ebrei nella canonicità, nel considerare libri ispirati per questo versetto qua. Siccome Dio ha rivelato a loro le leggi e i precetti e tutto, allora noi si segue quello che fanno loro. Se loro hanno considerato ispirati solo quei libri, anche per noi sono solo quei libri. Mentre invece i cattolici hanno aggiunto alcuni libri, aggiunti, ma non è che se li sono inventati, li hanno presi dalla Septuaginta. La Septuaginta è una Bibbia che aveva valore comunque tra gli ebrei, viene presa anche da Paolo, viene presa da Giovanni, si è detto da quel periodo lì, e quindi tanti ebrei cristiani e non hanno studiato su quella Bibbia lì, su quella ebraica. Loro avevano all'interno della Septuaginta i nostri libri più altri e quindi i cattolici hanno aggiunto altri libri. Ecco la differenza, solo per questo. Ora, la fede senza il Tempio, perché il Tempio è stato distrutto, abbiamo detto, nel 587, siamo all'inizio proprio della deportazione. Qualcuno è già stato deportato, ci sono state tre ondate, nel 587 distrutta Gerusalemme e il Tempio. Però il Tempio cosa rappresentava nella fede giudaica? la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, Esodo 25,8. Ma adesso il Tempio è stato distrutto. E quindi? La legge poi parlava molto chiaro. Non so se avete letto i brani che vi ho dato da leggere. Vi sono piaciuti? Deuteronomio 28. Questo lo leggiamo perché è interessante. Dal 48 vi leggo, anzi no, vi leggo il 15 prima, e dice: ma se non ubbidisci, dice Dio al popolo, alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti, tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Tutte queste maledizioni verranno su di te, ti perseguiteranno e ti raggiungeranno finché tu sia distrutto. Ora che succede? Succede che servirai i tuoi nemici che il Signore manderà contro di te, dice, questo è Dio che parla, in mezzo alla fame, alla sete, alla nudità, alla mancanza di ogni cosa. Pensate, sono stati esiliati, hanno perso tutto, effettivamente hanno vissuto questo. Ed essi ti metteranno un giogo di ferro sul collo, erano schiavi, finché ti abbiano distrutto. Il Signore farà muovere contro di te da lontano, dall'estremità della terra, una nazione pari all'aquila che vola, una nazione della quale non capirai la lingua, una nazione dall'aspetto minaccioso, che non avrà riguardo per il vecchio né per il bambino. Prendano, portano via, ammazzano. Che mangerà il frutto del tuo bestiame, il frutto della tua terra, finché tu sia distrutto. E non ti lascerà né frumento né mosto, né olio, né i parti delle tue vacche e delle tue pecore, finché ti abbiano fatto morire. Ti assedierà in tutte le tue città, finché in tutto il tuo paese cadano le alte e forti mura nelle quali avrai riposto la tua fiducia, le mura di Gerusalemme. Essa ti assedierà in tutte le città, in tutto il paese che il Signore il tuo Dio ti avrà dato. E durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, mangerai il frutto del tuo seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie che il Signore il tuo Dio ti avrà dato. L'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà con occhio malvagio suo fratello, la donna che riposa sul suo seno, i figli che ancora gli rimangono, non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli di cui si ciberà. Perché non gli sarà rimasto nulla durante l'assedio e nell'angoscia alla quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città. Questa è solo una parte delle maledizioni, ma è quello che hanno vissuto. Pensate di aver così tanta fame da mangiare vostro figlio, o vostra moglie, o la moglie, il marito, i figli. Il cannibalismo. E te prova a aver fame. E poi vediamo. E la legge parlava molto chiaro: se non ubbidirai, succederanno tutte queste cose. Allora, è successo tutte quelle cose. Come si interpreta quello che ci è successo? Siamo stati dispersi, distrutti. Che succede? Che significato ha questo? Il tempio è stato distrutto, quindi Dio ci ha abbandonato. Siccome anche Geremia ed Ezechiele, in quei versetti, capitoli, versetti lì, profetizzano questo tipo di punizioni, che mangeranno carni dei loro figli, in che modo si poteva appunto interpretare un evento così disastroso? Noi abbiamo peccato e Dio ci ha abbandonato. Adesso tutto è finito, potremmo pensare, perché cosa abbiamo letto? Affinché tu sia distrutto. Ma Dio ancora soccorre invece. La Bibbia dice una cosa, la parola di Dio diceva affinché tu sia distrutto, ma il Signore si pente e non lo fa. Attenzione a come leggiamo la Bibbia. Ma è scritto così? Sì, ma sta altresì scritto. Non ci fissiamo sulle cose. C'è sempre un altro modo di vedere le cose. Apriamo la nostra mente Chiediamo a Dio che ci ispiri quando leggiamo, per comprendere il significato, e non solo di quello che leggiamo, ma anche di quello che è l'insieme del messaggio biblico. Ci sono dei nuovi fondamenti, quindi, nella fede. Ecco perché la trasformazione. Adesso la fede non ha più come centro il Tempio. Il Tempio era il centro della vita sociale, perché venivano fatti i sacrifici del mattino, i sacrifici della sera, gli olocausti, c'era per il sacrificio. Aveva quindi una valenza, il Tempio, non solo spirituale, ma anche di scandire la giornata. E in qualche modo accompagnava tutto il popolo durante la giornata. C'era, era vivo, era vita, era Dio in mezzo al popolo. Pensate questo... di essere a Pistoia, che nel Duomo c'è il nostro Tempio, un Tempio dedicato a Dio, e in qualche modo quello ci rappresenta, cioè il fatto che c'è, che Dio è in mezzo a noi, Dio è con noi, amen, Dio è, lo sentiamo, c'è il Tempio viene distrutto. E ora che succede? La nostra fede vacilla, viene meno, non possiamo più fare quello che facevamo prima. Ma Dio, leggiamolo per favore, Ezechiele 11:16, ma Dio promette loro qualcosa di diverso. Che cosa promette? Che cosa c'è scritto in Ezechiele 11:16?
Perciò di, così parla il Signore, l'Eterno, sebbene io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi per i paesi, io sarò per loro, per qualche tempo, un santuario nei paesi dove sono andati.
Io sarò un santuario. In Esodo, il Signore gli dice di fare un tempio portatile e dice: io sarò in mezzo a voi, e questo è il segno, il tempio. Il tempio viene distrutto, il popolo vacilla, Dio ci ha abbandonati, siamo per essere distrutti. Ma il Signore dice: no, perché non è vero, non c'avete più il tempio adesso, ma io sarò un santuario per voi, per un po' di tempo sarò io un santuario spirituale. Non esiste più il tempio, io sono il vostro tempio. Dio gli dice, ma è qualcosa di nuovo, non c'era mai stato nella scrittura fino ad ora. La tempesta che hanno vissuto, la deportazione, questa sciagura immane che stanno vivendo gli israeliti, li porta a ricercare in Dio una nuova speranza, un qualcosa, una soluzione, e Dio gli dà una soluzione: sarò io un santuario per voi. Non importa se non c'è il tempio spirituale, il tempio fisico, ci sono io. Vedete, Dio sta insegnando al popolo, non è importante il tempio, è importante che ci sia io con voi. E glielo dice tramite Ezechiele, che è un suo contemporaneo. Anche Ezechiele sta vivendo la deportazione. Ma lui riceve da Dio rivelazione e profetizza. E da questo momento i giudei hanno la presenza di Dio nonostante non ci sia più il Tempio, in fede, in promessa, gliel'ha promesso Dio. E adesso viene ripensata la loro fede su altre due basi, la circoncisione e l'osservanza del sabato. Non c'è più il Tempio. Come si riconosce un ebreo? Come si riconosceva un ebreo fino ad ora? No, come si riconosceva l'ebreo? Perché era di sangue. Sono ebreo perché mio babbo e mia mamma sono ebrei, figli di ebrei. Il popolo, la fede ebraica era scandita sì dal Tempio, ma per discendenza. Da oggi chi è il vero ebreo? Di sangue? Non più. Oggi il vero ebreo è chi si circoncide e chi rispetta il sabato. Cose che si possono fare, ma le può fare anche uno straniero. Quindi subentra una novità nel pensiero, nella loro legge, nelle loro regole, nel modo che loro avevano di vedere le cose. E che modo avevano di vedere le cose? Si dice una visione deuteronomista. Mi comporto bene, Dio mi vuole bene, mi comporto male, Dio mi vuole male. Quanti di noi si sono trovati nella loro vita a pensare a Dio in questo modo? Ho peccato, Dio si è allontanato, chiedo perdono, Dio si avvicina. Non funziona così. Lo dico io? No, lo dice la Bibbia. Perché Dio ha dato una nuova rivelazione e gli ha detto: non funziona così. Io sono ancora con voi. Il Tempio è stato distrutto, ma io ci sono ancora, sarò io il santuario per voi. Ma loro non hanno peccato. Ah no, e sono andati in trasferta, sono stati esiliati per quello, per il peccato, per i peccati numerosi che avevano commesso. Sapete fino a che punto arrivavano i loro peccati? Loro prendevano i loro figli, che noi ci si scandalizza, l'ho fatto leggere apposta, il fatto che mangiassero i loro figli. Loro prendevano i loro figli e li sacrificavano a Moloch. Prendevano i loro figli, li uccidevano, perché anche Abramo gli fu chiesto di sacrificare Isacco, ma fu fermato. Invece a Moloch nessuno si fermava, scannavano i figlioli e glieli offrivano. Certo che Dio poi si indigna e li porta e li fa deportare. Certo, ora li mangiate i vostri figli. Dovete capire che cosa avete combinato. Ma dov'è l'amore? E Dio gli sta insegnando questo al popolo. La fede non è qualcosa che si può toccare, è qualcosa che avete nel cuore. Quindi circoncisione e sabato. Se sentite questo, siete parte del popolo. L'avete notato come è cambiata la religione, la fede ebraica? È diventata giudaica adesso. C'è nuovi punti di riferimento. Fino ad ora colui che apparteneva al popolo lo era per discendenza, per sangue, adesso il fedele lo si riconosce infatti dall'osservanza di questi due fondamenti. Un'altra trasformazione del pensiero originale ebraico, per favore leggiamo Deuteronomio 5,9 e qualcuno già prepari Esodo 25. Chi è pronto lo legga? Esodo 25.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso, punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano.
Questo è Dio che parla. Questo è Dio che parla. Vi punirò fino alla terza e quarta generazione. E quindi... che dobbiamo comprendere? Dobbiamo comprendere che Dio, se io sbaglio, Dio punisce me, i miei figli, i miei nipoti, i miei pronipoti. Lo dice Dio? È scritto nelle vostre Bibbie? È Dio che parla. Come si interpreta? Si interpreta che c'è scritto, Dio lo dice e quindi è così. No. Come no? Se è Bibbia, certo che è Bibbia. C'è scritto sì che c'è scritto. Ma per farci capire qualcosa. E cosa dobbiamo capire? Che Dio ci punisce fino alla quarta generazione? Sì, sì, vediamo ora. Perché si può interpretare così, ma c'è un senso perché è scritto. E non è questo. Con l'esilio, anche questa prospettiva, viene cambiata. Ezechiele 18:20, per favore, leggete. E qualcuno prende Geremia 31:29-30, datemi una mano, se no si fa tardi. Per favore, per favore. Ezechiele 18:20.
Chi pecca morirà, il figlio non porterà l'iniquità del padre e il padre non porterà l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio.
E Geremia 31?
In quei giorni non si dirà più, i padri hanno mangiato uva acerba e gli empi si sono annegati, ma ognuno morirà per la propria iniquità, chiunque mangerà l'uva acerba va ed empi annegati.
Due parole erano state date in Esodo e in Deuteronomio, che l'iniquità del padre ricadrà sulla terza, fino alla terza e quarta generazione. Ezechiele e Geremia, due parole che dicono l'opposto. No, non sarà più così. Da oggi chi pecca muore. Punto. Cambia la prospettiva biblica? Sì, è la Bibbia che ci insegna a cambiare prospettiva. È la Bibbia che ci dice, attenzione, le cose come tu le capivi prima e non funzionano più così. È andato bene per un po' di tempo, te andava bene, ora bisogna cambiare mentalità. Siamo cresciuti. Noi, personalmente, stiamo crescendo? Conosciamo la Bibbia sempre più? Ah no, ma tanto Dio mi ha salvato, a me un giorno sarò con Lui. E conoscerlo è quello che ci salva. È la nostra relazione con Lui che ci salva. Abbiamo cambiato mentalità nella nostra vita spirituale? Perché se non abbiamo cambiato mentalità, forse siamo rimasti fermi a quella vecchia mentalità. Che non vuol dire che per forza va cambiata, ma mettiamoci in discussione, cerchiamo di comprendere, andiamo un po' di più in profondità, conosciamo la parola, approfondiamola, è bella. E si impara tante cose. Cosa in questo caso? Il fatto che c'era una coscienza di popolo, io sbaglio e veniamo puniti tutti. Perché i figlioli magari erano già vivi, forse anche i nipoti. E quindi una coscienza di popolo, sbaglia uno, paga il popolo. Cosa ci insegna invece Dio ora? Paga uno, sbaglia uno, paga quell'uno. Quindi si passa da una visione popolare, no, popolare sbagliato, da una visione, diciamo così, comunitaria della fede, il popolo di Dio, noi siamo il popolo di Dio, sbaglia uno, vabbè, ma tanto è il popolo insieme, a una fede personale. Non è più il fatto che io vengo in chiesa, che sono salvato se io personalmente credo. Si passa da una visione globale di popolo a una visione personale di Dio. Pensate che trasformazione che c'è stata. E questo grazie a cosa? All'esilio, grazie alla sofferenza, grazie all'abbandono, al sentirsi abbandonati da Dio. Ma Dio non ci abbandona nella prova. Quando siamo tentati e provati, ecco perché Paolo dice considerate argomento di profonda gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, perché nelle prove si apre la mente, si apre la fede, ci si apre alla speranza e Dio può rivelare cose nuove nella nostra vita e farci crescere e darci una nuova prospettiva delle cose. E tutto questo lo dice la Bibbia, perché la Bibbia dice che prima si doveva credere in un modo e poi Dio fa vedere un'altra cosa, che è una prospettiva più profonda, più personale, più intima. Ma non c'era prima, c'è da ora in poi. Ecco perché è così importante il periodo dell'esilio babilonese. Anche noi potremmo trovarci in difetto riguardo a comprensione ed interpretazione delle scritture, però andiamo avanti, confrontiamoci, lavoriamoci, leggiamo, approfondiamo e vedrete che il Signore parla alle vostre vite. Aprirà la vostra mente, vi confermerà oppure vi trasformerà sempre più a immagine e gloria dell'Iddio vivente, perché a questo siamo chiamati, non a scaldare sedie, ma a somigliare sempre di più a Cristo in una relazione che ci fa crescere, ci fa bene. Quindi diventa una fede dinamica, no? Adesso possiamo comprendere un po' meglio perché Gesù prima e poi dopo Paolo scandalizzino così tanto i giudei, perché Gesù con chi e che cosa faceva? I miracoli di sabato. No, due cose erano importanti ora. Il sabato e la circoncisione. E te tu violi il sabato. Ma non avevano capito niente. Come prima era stata da Dio violata la sua parola, e così, e non era una violazione. Perché quel fatto della terza, quarta generazione è stata interpretata male, evidentemente. Se dopo dice che il peccato del singolo ricade solo sul singolo, e che fa? Annulla la parola di Dio precedente? No, è perché è stata interpretata male prima. Cosa voleva dire? Voleva dire attenzione, perché quello che si fa ha delle conseguenze. E se tu fai del male, il figliolo sarà considerato, se tu ammazzi una persona, il tuo figliolo sarà considerato un giro, il figlio di un assassino. Se io vado a rubare, il mio figliolo sarà riconosciuto, ma questo è il figlio di quel ladro, anche questo è tanto buono, non sarà. La mela non casca mai lontano dall'albero. In questo senso va letto. Attenzione, perché quello che sono le nostre azioni hanno delle conseguenze. E a volte anche fino alla terza e quarta generazione. Ma non è da leggere, interpretare come che Dio ci punisce, ci maledisce fino alla terza e quarta. È solo una conseguenza naturale dei nostri errori. Perché se fosse stato vero che Dio ci puniva, allora lui ha mentito, perché non li ha puniti in quella maniera, anzi li ha sostenuti. 70 anni non sono 4 generazioni, li doveva maledire almeno per 3 o 4 generazioni. Perché non lo ha fatto? Perché Dio non ha inteso quella parola come l'avevamo intesa noi, e ce l'ha spiegata. E Gesù, al tempo suo, ha spiegato cosa voleva dire il sabato e la circoncisione, ma loro non lo capivano. Si sono radicati, si sono chiusi nella loro teologia, nelle loro idee, e si sono scontrati nella pietra angolare, si sono inciampati, perché Gesù gli stava spiegando: attenzione, la scrittura va vista in quest'altro modo. E no, il sabato non si può violare. E allora continuate così. La fede in Gesù richiede che solo Lui sia il fondamento, non il sabato, non la circoncisione, non il tempio, solo Gesù. Gesù è la pietra angolare, Efesini 2:20. Inoltre possiamo anche capire perché, e l'abbiamo visto giovedì con chi c'era, perché in Romani 9:6-7 dica che non è il sangue a fare il popolo, ma la promessa. Ve lo leggo, siamo quasi a fine, scusate, ma mi sembrava doveroso. In Romani 9 la scrittura dice così, lo dice Paolo: però non è che la parola di Dio sia caduta a terra, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele. Che vuol dire? Vuol dire che non siamo Israele per sangue, per discendenza, né per il fatto di essere stirpe di Abramo sono tutti figli di Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza, cioè non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. Ecco quindi qua cosa significa Paolo. Non è tanto l'attaccarsi a una pratica, la circoncisione o l'osservanza del sabato, che ti fa essere figlio di Dio, che ti fa essere appartenente al popolo di Dio, ma il fatto che tu credi in Gesù. Cambia ancora un po' la prospettiva, e è quella del fondamento, Cristo, il fine ultimo di tutte le cose, il principio, la fine, in Lui sussistono tutte le cose, in Lui, per Lui e in Lui sono state fatte le cose, no? Ma il concetto, quello che abbiamo detto ora, era già visibile dopo l'esilio in Babilonia. Conclusione, punto interrogativo, io sì, ma voi spero di no. Spero che possiate approfondire invece questi aspetti, leggervi queste perlomeno questa epoca storica, per farvi un'idea di cosa ha passato il popolo, di cosa ha fatto il popolo contro e con Dio, ma anche quello che ha fatto Dio verso il popolo in queste situazioni, come Dio gli è stato vicino, come Dio li ha sostenuti, come Dio ha sofferto con loro e come Dio ha preparato uomini e donne che liberassero il popolo. Siccome cerchiamo nella Bibbia di trovare e comprendere la volontà di Dio, spero che almeno questo sia il senso di ognuno di noi, perché crediamo che Dio voglia dirci cosa fare. Ma, Signore, rivelami la tua volontà. Signore, l'avete mai detto? L'avete mai sentito? Signore, dimmi cosa devo fare. Questo è un atteggiamento buono. Come mai, però, domanda, ci sono raccontate le vite dei personaggi di vario genere nella Bibbia, invece che un elenco tipo un codice civile? Ora, giovedì, chi c'era, non risponda. Ve lo siete mai chiesto? Perché la Bibbia non è un elenco tipo un codice civile? Questo è un codice civile. Allora, Signore, cosa devo fare per piacerti? Articolo 53, dunque, devo fare così. L'articolo 54 dice che ho delle limitazioni nei beni, non devo fare certe cose. Qua cosa c'è? C'è anche il discorso, per esempio, della trasformazione delle fondazioni. Vabbè, qui c'è proprio tutto il codice civile. E uno si va a scegliere la sua legge, quella che gli serve per quel momento lì. Come funziona? E siamo liberi, ma fino a un certo punto però, no? C'è un Dio che ha dato delle norme, c'è un Dio che regola la nostra vita, ma se fosse solo regole, se fosse che Dio vuole da noi obbedienza, ci avrebbe dato un codice biblico l'avrebbe chiamato, con tutte le regole. Il coniuge, per esempio, è matrimonio. Ah, e dunque io devo sposarmi. Signore, che cosa vuoi che faccia? Alla restituzione dei doni, quindi devo fare certe cose, il risarcimento dei danni, tutte queste. E me le studio. E io so cosa vuole Dio. Me l'ha scritto, tutti i punti mi ha scritto, di come devo vivere, cosa devo fare e cosa non devo fare. Perché mai Dio invece ha raccontato storie di uomini e donne nella Bibbia? Per insegnarci la sua volontà, ci racconta delle favole. Non sono favole, ma faccio per far per esagerare un po', perché ci racconta storie per dirci, per farci capire la sua volontà? Non è strano? Ha fatto così perché la Bibbia non è un manuale, okay? Non è una raccolta di regole, ma è il racconto degli sforzi di Dio di andare incontro ad un'umanità limitata, chiusa e molto spesso anche ottusa nel considerare Dio. Egli fa ogni sforzo per farsi conoscere, aspetta i nostri tempi, aspetta i tempi giusti, li permette, a volte li prepara, come l'esilio, a volte anche forza un po' la mano, per metterci noi nella condizione di ascoltare la sua voce, con nuove prospettive e una nuova luce. Oggi abbiamo la luce di Cristo per comprendere le scritture. Leggiamo la scrittura e conosciamo questo Dio meraviglioso che ci ama e che vuole una relazione con noi. Non è un'ubbidienza fredda alle regole, è un conoscere come Dio è stato presente nella vita di uomini e donne di qualsiasi tipo. C'è stato quello ubbidiente, quello disubbidiente come Giona o come altri, c'è stato quello mansueto, c'è stato quello di cuore, c'è stato quello più passionale, impulsivo come Pietro, c'è stato quello più studioso e riflessivo come Paolo, c'è stato quello... Ma Dio si è relazionato con tutti. Chi sei tu? Cosa hai tu? Qual è la tua caratteristica? Dio non vuole che tu somigli a Paolo, a Pietro o a Giobbe. Dio vuole che da loro tu prenda coraggio e fede per essere te stesso, perché Dio ha un piano per te, con il tuo carattere, con chi sei tu, con la tua mentalità, nel tuo luogo che vivi. Ma io sono donna, se ero uomo forse era meglio. Dio ti ha voluto donna. Ma io sono uomo, se ero donna forse potevo far male. Ma te sei uomo, non l'hai scelto tu. Ma se vivevo 100 anni fa, non è così, ma la storia non si fa. Quindi cominciamo a prendere fede. Dio ha un piano nella tua vita e Dio ti vuole usare per il suo regno. Quanto tempo dedichiamo a Dio? Un giorno questa terra la lasceremo, mentre con Cristo saremo per sempre. Mettiamo nel nostro cuore l'impegno di cercare prima il suo regno, di interessarsi alle cose di lassù, di approfondire la conoscenza di Lui, di conoscerlo. Mettiamo da parte anche delle cose per stare con Lui. Rinunciamo, diciamo, no, ma stasera sono stanco, no, non ci voglio. Fai te, siamo liberi, non è che non si può fare, certo. Però nella nostra vita diamo delle priorità. E in questo modo tutte le cose per cui ci affanniamo ci verranno date in più. Come dice Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Buona conoscenza di Cristo a tutti, anche per noi. Che Dio ci benedica. Amen.